Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Lo dico spesso, perché è così importante. La cosa più importante nella vita, in senso assoluto, è di essere salvati. Senza la salvezza, tutto quello che potremo ottenere è inutile. Una vita bella, guarigione, successo, protezioni. Sì, ma se non siamo salvati? La salvezza dà il perdono per essere riconciliati con Dio e ci dà la viva certezza, la Bibbia la chiama la viva speranza, di passare l'eternità con Dio in una gioia indescrivibile, anziché passare l'eternità lontani da Dio in tormento. La salvezza arriva solamente per mezzo di Gesù Cristo. In che senso? In che senso? I demoni credono in Gesù Cristo. I demoni credono in Gesù Cristo, ma non sono salvati. Abbiamo letto nell'Evangelo di Giovanni, mi pare due sermoni fa, quando tanti credevano in Gesù, ma non aveva fiducia in loro Gesù perché conosceva il loro cuore, la loro fede non era la fede che salva. La salvezza arriva quando uno sa di non essere salvato. E poi vede che solo in Gesù Cristo c'è salvezza. Gesù è andato alla croce per salvare, qualcuno ci ha detto, non sono venuto per i sani, ma per i peccatori. Stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni, in cui Giovanni ci mostra che Gesù, l'uomo, è il Cristo, è il Figlio di Dio, l'unico che può salvarci, in modo che capendo questo possiamo aggrapparci a Gesù per essere salvati. Abbiamo già considerato capitolo 1 e capitolo 2, alcuni punti da ricordare. Giovanni Battista, che era molto, ma prima Giovanni l'autore ci presenta non Gesù uomo, ma ci presenta la parola, Dio, che ha creato tutto, è la vita, è la luce, e poi è diventato uomo, è venuto al mondo. E abbiamo, Giovanni dice, contemplato la sua gloria. Gloria dell'unigenito. Poi Giovanni Battista, che tutti riconoscevano essere da Dio, ha dichiarato che Gesù è il Figlio di Dio, che è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi il Cristo, quando Giovanni Battista battezzò Gesù, è venuta la voce dal cielo, audibile. Questi, Gesù che veniva battezzato, è il mio figlio amato. Cioè, quindi la testimonianza di Giovanni Battista, che era da Dio, la testimonianza che veniva la voce dal cielo, in capitolo 2, dopo il miracolo a Cana solo per i discepoli, Gesù è andato a Gerusalemme dove ha scacciato tutti questi mercanti del Tempio mostrando la sua autorità divina. Perché nonostante che c'erano tante guardie che avevano proprio l'impegno di non permettere disturbi, e quello non durava due minuti. Il Tempio era un grandissimo cortile pieno di decine e decine e decine di questi uomini con tantissimi, probabilmente centinaia e centinaia di animali, perché Gerusalemme era piena di migliaia e migliaia e migliaia di pellegrini venuti per celebrare la festa della Pasqua, offrendo sacrifici che compravano lì. Quindi tantissimi erano posti grandi e Gesù è andato dappertutto rovesciando le tavole. Questa scena durava tempo, ma le guardie non facevano nulla perché Gesù agiva con autorità divina. E allora arriviamo, e poi abbiamo sentito nell'ultimo sermone che Gesù poi, nei giorni successivi evidentemente, ha compiuto tanti miracoli, segni a Gerusalemme per mostrare pubblicamente che è il Cristo. Allora siamo a quel punto. Gesù a Gerusalemme, la testimonianza di Giovanni Battista era molto conosciuta, molto saputa da tutti. Quello che era successo al battesimo sarebbe conosciuto da tutti. Quello del Tempio era visto lì, proprio in quei giorni, i miracoli che ha compiuto. E Giovanni 3 inizia con quello. E troviamo un capo dei giudei, di nome Nicodemo, che viene da Gesù per capire il suo messaggio. E Gesù spiega a Nicodemo, a questo uomo molto religioso, un buon uomo, come ottenere la salvezza. Infatti, il fatto che Gesù gli spiega e a lui e a noi, tramite questo Evangelo, come bisogna ottenere la salvezza, come si ottiene la salvezza, stava dicendo, e tu, Nicodemo, hai bisogno di questo come noi abbiamo bisogno di questo. Allora, un piccolo punto storico per aiutarci. Israele faceva parte dell'impero romano e i romani avevano poteri sulle tasse, avevano poteri legali, però lasciavano tanti posti, Israele essendo uno, una grande autonomia. Cioè dovevano essere fedeli a Roma, dovevano pagare le tasse, ma potevano avere le loro leggi, tranne le pene di morte. Potevano avere le loro leggi, potevano avere le loro pratiche e tutto quanto. Allora Israele fu guidato in quel senso da un gruppo di 70 uomini che si chiamava il Sinedrio. E questi erano gli uomini più potenti, più autorevoli in Israele. Allora c'erano tanti capi, tanti uomini importanti, farisei, una classe che aveva molta potenza, ma il Sinedrio era sopra tutti. 70 uomini, questo gruppo che aveva grande autorità in Israele, ed erano in teoria, non tutti erano buoni uomini, ma erano gli uomini più pii, più vicini a Dio. Per diventare parte del Sinedrio, tu dovevi essere un uomo riconosciuto come uomo di Dio. Allora c'erano tanti che non erano uomini di Dio, è stato il Sinedrio che ha condannato Gesù ingiustamente. Ma c'era qualche membro del Sinedrio, e uno è Nicodemo, che non era d'accordo. E quindi vogliamo capire questo. Infatti, Nicodemo viene menzionato in questo brano, viene menzionato in Giovanni 7, 50, non leggiamo adesso, ma cosa fa lì? Lui, un membro del Sinedrio, riprende il Sinedrio, perché accusano Gesù in modo falso. Già lì in Giovanni 7, in Giovanni 19 troviamo Nicodemo ancora. E dove lo troviamo? Con Giuseppe di Arimatea, che è andato a prendere il corpo di Gesù per seppellirlo. Quindi identificandosi pubblicamente come seguaci di Gesù. Quindi questo uomo è un uomo che Giovanni fa notare qui, Giovanni 7 e Giovanni 19, come un uomo del Sinedrio che è diventato un seguace di Gesù. Allora, tenendo conto di tutto questo, iniziamo con Giovanni 3, versetti 1 e 2. Ora c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne da Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Il fatto che Nicodemo faceva parte del Sinedrio, che era basato a Gerusalemme, e che Gesù aveva appena fatto i miracoli, presumiamo che questa era Gerusalemme o appena fuori. E da questo brano dovremo capire, e devo ammettere che negli anni passati, non leggendo con attenzione, presumevo di vederlo in una brutta luce. Ah, si vergognava di venire di notte. Il brano non implica quello. Piuttosto vediamo un uomo sincero. Il fatto che è venuto di notte non è negativa. Per esempio, di giorno Gesù era ormai circondato da folle. Ricordate? Stava lì facendo segni, miracoli, insegnando. Circondato da folle. Nicodemo, avendo capito questo uomo è da Dio, voglio capire di più, non poteva andare da Gesù di giorno e avere una conversazione tranquilla. Perché di giorno Gesù non era tranquillo, era circondato di folle. E lui ha detto, io devo parlare con lui. Questo è importante notare. Infatti Giovanni non dice nulla di negativo, l'autore non dice nulla di negativo di Nicodemo, che dovrebbe farci presumere il male. E in questo ho sbagliato negli anni, dando una lettura non approfondita. Nicodemo viene a Gesù e lo chiama maestro, che viene dall'ebraico rabbi, sarebbe quello. Era un termine riservato per pochi uomini ed era un termine di grande onore. Allora, Nicodemo, un capo, uno dei più potenti e importanti uomini in Israele, con umiltà chiama Gesù rabbi, maestro. Questo è un segno di grande onore vero. Vieni a Gesù e parla con Gesù con umiltà chiamandolo rabbi. Lui che era un grande maestro chiama Gesù maestro. Poi riconosce, dichiara che Gesù era da Dio. Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Dichiara, io non ho dubbi. Tu sei da Dio. Io vedo fede in Nicodemo in questo. Capiva tutti di Gesù? No. Ma quello che aveva capito, lui credeva. E quindi vedo grande fede. Vedo umiltà che viene e chiama Gesù rabbi, maestro. Vedo fede e rispetto che dice, sappiamo che tu sei un maestro, un dottore venuto da Dio. E che i segni che Gesù aveva fatto era la prova che Dio era con lui. Allora alcuni dei giudei, tipo Matteo 12, 10, 11, 12, accusavano Gesù di compiere miracoli per il potere di Beelzebub. Ricordate? Non Nicodemo, no, 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 sappiamo che Dio è con te. Ricordate Giovanni 9, l'uomo nato cieco che Gesù aveva dato? E lui ha detto, ma si sa che lui è da Dio. Nessuno può fare questo. Nicodemo lo sapeva. E Nicodemo non è che, ma perché Gesù, schiacciando quelli dal Tempio, aveva messo in evidenza la falsità della guida di Israele. Quindi, Nicodemo avrebbe potuto vedere Gesù come nemico, come gli altri capi già lo vedevano. Ma Nicodemo venne, no, tu non sei nemico, tu sei da Dio. Io voglio più di Dio e quindi io vengo a te. Quindi vieni a Gesù con rispetto, con onore, con fede. Non capiva tutto, ma sapeva tu sei da Dio e voglio sapere più. Nicodemo è un esempio per noi. Come bisogna andare a Dio, a Gesù Cristo. Non capiva mille cose. Non capiva ancora, ma quello che aveva capito è detto, lui è da Dio, vado da lui, ascolto quello che mi dice. Chi va a Gesù con quel tipo di cuore viene accolto da Gesù. Infatti adesso scopriamo che Gesù accoglieva Nicodemo dandogli il grande dono di spiegargli come ricevere la salvezza. Leggo i versetti 3 ad 8. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove vieni né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. La prima cosa da notare qua è che Gesù menziona la nuova nascita 5 volte in questi pochi versetti. 5 volte parla di nascere, spiegando che è necessario questa nascita per vedere, entrare nel regno di Dio, per essere salvato. Questo è il messaggio principale per Nicodemo e questo è il messaggio principale per noi. La salvezza, passare da non essere salvati ad essere salvati, qui descritto come vedere o entrare nel regno di Dio, avviene solamente a chi nasce di nuovo. Leggo di nuovo versetto 3. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Gesù, vedendo il cuore di Nicodemo, un cuore umile, un cuore pieno di fede in Gesù, in base a quello che aveva già capito, subito gli parla della cosa più importante di tutto. Gli parla della salvezza, perché questo è il vero bisogno di ogni persona nel mondo. Spesso le persone non capiscono il loro vero bisogno. Tutti vogliono, quasi tutti, vorrebbero l'aiuto di Dio. In malattie, gravi problemi, voi, oh Dio, aiutami, aiutami. Le persone vogliono aiuto. Ma il vero bisogno di ogni essere umano è di ricevere il perdono e la salvezza. E perciò Gesù, Nicodemo, viene non facendo una domanda, ma viene: io so che tu sei da Dio, quindi dimmi quello che devo sapere. Tu devi sapere come essere salvato. Gesù inizia dicendo: in verità, amen, amen. Tutto quello che dice Gesù è verità, tutto. Se tutto quello che dice è già verità, perché dice in verità ti dico? Se è già vero quello che dice. Non perché è più vero, e l'altro è meno vero. No, ma per mettere enfasi, dicendo: guarda, tutto quello che dico è pienamente vero, ma questo è estremamente importante. In verità ti dico. Quindi questo vuol dire che noi dobbiamo capire questo è estremamente importante. Questa è la verità più importante della vita. Gesù dichiara che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Sarà eternamente perduto, lontano da Dio. Allora, la parola nato di nuovo potrebbe essere tradotto ugualmente come da sopra. La parola di nuovo vuol dire di nuovo o vuol dire da sopra. E quindi c'è un doppio senso di questa parola. Quindi, dicevo, noi non abbiamo la stessa parola in italiano per dirlo, ma serve. Bisogna che se uno non è nato di sopra, non può vedere il regno di Dio. E da quello che leggiamo dopo, questo è il senso di Gesù, solo che Nicodemo ha preso l'altro senso, di nascere di nuovo. E questo è utile. E poi in versetto 3 Gesù dice vedere il regno, poi dice entrare nel regno, la stessa cosa. Se tu non entri, non vedi. Se tu resti fuori, tu non vedi il regno. Se tu entri, tu sei lì, tu vedi il regno. Ed è essere nella presenza di Dio. Allora, La cosa importante, e questo è il punto di questo brano, la salvezza non viene perché sei una buona persona. Non viene perché tu hai seguito Dio. Non viene perché hai fatto buone opere. Non viene perché tu sei sincero. Non arriva perché sei una persona morale, un marito, una moglie fedele o quello che sia. La salvezza arriva solamente a chi nasce di nuovo. Questo era un contrasto grande con quello che era la mentalità dei giudei di allora, che non seguivano la parola di Dio, seguivano le loro tradizioni. Non seguivano quello che Dio aveva già insegnato nell'Antico Testamento, no, seguivano le loro tradizioni. Più volte vediamo Gesù che condanna i giudei perché erano fedeli alle loro tradizioni, tralasciando la parola di Dio. I giudei credevano che noi siamo il popolo di Dio e noi siamo religiosi, siamo buoni, per quello saremo salvati. Le religioni, tutte le religioni del mondo dicono che la salvezza dipende in qualche modo dall'uomo, dal suo impegno, dal suo cuore, che bisogna meritare la salvezza. Ma Gesù qui dichiara che la salvezza arriva per mezzo, non di quello, ma della nuova nascita, che poi spiegherà più a fondo. Gesù stava dicendo questo a chi? A Nicodemo, un uomo molto religioso, e vediamo religioso in modo sincero. In modo sincero. Questo uomo era un uomo veramente buono, un uomo veramente che cercava Dio, eppure aveva bisogno lui della nuova nascita. Ma lui non capiva, Nicodemo non capiva, perché era talmente pieno delle tradizioni dei giudei che non capiva. Versetto 4. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? E lui prende questa nascita come una nascita fisica. Non capiva che Gesù parlava di una nascita spirituale. Non accoglieva il fatto che era una nascita da sopra. Lui pensava solo alla nascita fisica di un bambino e quindi diceva: ma va bene, ma un uomo grande non può nascere ancora. Impossibile. E certamente sarebbe impossibile. Allora io vedo qualcosa qui, vedo una tendenza nostra. Una tendenza nostra di leggere la parola di Dio tramite un filtro. Invece di leggere quello che è scritto, leggiamo con un filtro, con preconcetti. Ho menzionato prima nel culto che chi manda malattie? Dio. Ma tante persone leggono: no, no, Dio non può mandare il male. Tu ci credi, ma non è quello che la Bibbia dice. La Bibbia dice tante volte che Dio manda il male. Quindi tu leggi dove Dio dice che manda il male, ma non vuol dire quello, perché tu non stai leggendo quello che è scritto, stai leggendo tramite un filtro dei tuoi preconcetti. E quindi tu non accetti quello che Dio dichiara. E noi possiamo fare questo in tanti campi. Tantissime persone: ma la donna può predicare? No, è scritto. Non può insegnare o avere autorità sugli uomini. Ma era per quel tempo. Cioè si inventa mille cose. No, è scritto, è chiaro. Non dobbiamo leggere, interpretare la Bibbia tramite un filtro nostro. Quindi non dobbiamo vedere male Nicodemo. Dobbiamo vedere: wow, quante volte ho fatto io quello. Ma il cuore di Gesù è tale che, vedendo la sincerità di Nicodemo, continua ad aiutarlo a capire. Quindi Gesù ripete la verità di prima, aggiungendo delle informazioni mega importanti per rendere più chiaro cosa intendeva con nascere di nuovo o nascere da sopra. Leggo di nuovo versetti 5 e 6, in cui Gesù parla di questa nascita che viene dallo Spirito. Leggo. Gesù rispose: in verità ti dico, che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Prima Gesù aveva detto nascere di nuovo o nascere da sopra. Qui dice nascere d'acqua e di spirito. E poi nel versetto 6 menziona solo nato dallo spirito. Allora, cosa vuol dire nascere d'acqua e di spirito? Anche qui negli anni credo di aver capito male. Sono andato più a fondo questa volta. Nella Bibbia molto spesso si dice la stessa cosa con due parole sinonimi, ma la stessa cosa. Questo è tipico nella Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo viene descritto come acqua. Ok? Molto spesso. Per esempio, in Isaia, ve leggo io, 44:3, Dio parla al suo popolo e dice: poiché io spanderò acqua su assetato e ruscelli sulla terra arida, spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi discendenti. Questo spandere acqua vuol dire acqua materiale e fisica spanderà? No. Poi dice spanderò il mio spirito. In Luca 3, 16, Giovanni Battista parla alla folla e dichiara: Giovanni rispose dicendo a tutti: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono neppure degno di sciogliere le gocce dei sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Due domande. Quando dice col fuoco, intendeva vero fuoco? Intendeva vero fuoco fisico? No. E battesimo si fa nell'acqua, vuol dire immergere. E quando parla di Gesù che battezzerà con lo Spirito Santo, la persona viene immerso. E quindi lo Spirito Santo rappresenta l'acqua. Ma in modo molto più chiaro, ancora Giovanni 7, 37 a 39, Gesù si trova di nuovo in Gerusalemme, avanti al nostro brano, e notate quello che dice Giovanni 7, 37 e 39. Ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui scorreranno fiumi di acqua viva. Ora, egli disse questo dello Spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Qua Gesù dichiara in modo molto chiaro che questi fiumi di acqua che scorgeranno da dentro sono lo Spirito Santo. Gesù parlava dello Spirito chiamandolo acqua. Gesù stesso qui in Giovanni. Quindi questo ci aiuta a capire Giovanni 3, 5. La nascita di cui Gesù parla non è la nascita fisica e certamente non è battesimo in acqua che non salva. È lo Spirito Santo, la nascita dallo Spirito. E ripeti perché quello è tipico nella Bibbia di dire due volte. Quindi questa descrizione poteva aiutare Nicodemo. Stavo parlando con Nicodemo, un grande conoscitore della parola di Dio. E abbiamo letto nell'Antico Testamento che lo Spirito Santo viene equivalato, messo insieme ad acqua. E Nicodemo, e più volte, non solo qui, non solo dove abbiamo letto noi, e Nicodemo sapeva questo. Se non è nato d'acqua e di spirito, oh, acqua, Spirito Santo. Poi quando lui dice ciò che è nato dalla carne, quello che viene nato da un essere umano, padre e madre, è carne. Ha una vita carnale, terrena, che finirà. ciò che è nato dallo Spirito Santo, è spirituale, ha una vita spirituale. Quindi la nuova nascita, la nascita da sopra, è la nascita che lo Spirito Santo fa rigenerare, dà una nuova vita, una vita che non esisteva prima, una vita spirituale. E se uno non ha questa vita, non entrerà nel regno di Dio. Quindi Gesù chiarisce che per entrare nel regno di Dio, ovvero per essere salvato, uno deve nascere di nuovo, deve nascere dallo Spirito Santo. E questa nascita è un'opera di Dio. Lo Spirito Santo è Dio, non è un'opera degli uomini. Quindi in versetti 7 e 8 Gesù rende ancora più chiaro che questa nascita non arriva per le opere dell'uomo. Vieni solo da un'opera di Dio, lo Spirito Santo. Leggo 7 e 8. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove vieni né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo non deve essere meravigliato. La dichiarazione che uno deve nascere dallo Spirito non deve meravigliarti. Tu come bravo giudeo, tu credi, hai creduto finora che la salvezza viene perché sei giudeo, sei religioso, cerchi di obbedire ai comandamenti, sei una buona persona, non pecchi contro Dio quanto riesci e per questo sarai salvato. No, Nicodemo, quello non ti salva. Hai bisogno della nuova nascita che viene da Dio. Non devi essere meravigliato, perché per i giudei, ma noi saremo salvati, siamo bravi, buoni. I pagani no. No, non sarete salvati perché siete bravi, buoni. Senza la nuova nascita non sarete salvati. E poi usa l'esempio, Gesù usa l'esempio del vento, una cosa naturale. Tutti sanno del vento, cioè gli uomini, se non hanno, sono sordi, ciechi, vivono, mai escono, tutti sanno del vento. Possono sentire il vento, vedere l'effetto quando soffia, ma non si sa l'origine del vento, non si vede dove va, non si sa quando arriverà né quando smetterà. Stanotte, verso le 4 credo, pioveva forte per un certo punto e mi sono svegliato e sentivo forte e tanto vento e poi smetteva. E poi dopo un po' riprendeva. Ma non è una cosa costante. Vieni e va, raffiche. Ma perché? Non abbiamo nessun controllo sul vento. Ha una testa sua che è la testa di Dio. E non possiamo controllarlo. Similmente l'opera dello Spirito Santo di far nascere un uomo spiritualmente non dipende dall'uomo. Non arriva tramite un rito spirituale, religioso, non arriva tramite qualche sacramento, non arriva in base alle buone opere. No, è un'opera dello Spirito Santo. Due commenti. In greco la parola vento e la parola spirito è la stessa parola. È la stessa parola. Si capisce dal contesto quale si intende. Il vento soffia, allora lo spirito non soffia in quel senso e lo spirito fa questo, ma il vento non fa quello, quindi si capisce dal contesto. E poi anche qua Gesù ripete di nuovo la necessità di nascere di nuovo, perché questo è il punto che sta martellando. In Giovanni 1, abbiamo letto Giovanni capitolo 1, abbiamo studiato. Come si diventa un figlio di Dio? Vieni dalla nascita. Leggo Giovanni 1, 12, 13. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare i figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Lo Spirito Santo è Dio. Quindi ciò che è nato dalla carne è carne. Gli uomini possono fare un rito, un sacramento, quello che vogliono, ma non fa nascere spiritualmente. Uno può avere credenti, come genitori, ma quella persona non nasce credente. Deve nascere da Dio, dallo Spirito Santo. Questo è il punto di Gesù a Nicodemo, a noi. In realtà, quello che Gesù sta dichiarando è molto chiaro, però era così diverso da quello che Nicodemo aveva sempre creduto, che era difficile per Nicodemo di comprendere, perché aveva questo grande filtro. Questo è un punto importante da notare. Il fatto che una verità è chiara non vuol dire che tutti la comprenderanno. Se abbiamo preconcetti, allora quando sentiamo qualcosa di diversa da quello che abbiamo sempre creduto, se il nostro cuore non è umile, sarà difficile o impossibile per noi di comprendere. Perciò è importante ascoltare attentamente quello che Dio ci dichiara nella sua parola. Non dobbiamo avere un filtro. Nicodemo ancora aveva un filtro e non riusciva a capire. Leggo 9 ad 11. Nicodemo, rispondendo, gli disse: come possono accadere queste cose? Gesù rispose e gli disse: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Nicodemo non sta dubitando Gesù qui. Attenzione, quando dice come possono accadere queste cose, non è dubitare. Non è dubitare. Maria, quando l'angelo le ha detto che avrebbe partorito, ma come può essere? Io sono vergine, non ho mai conosciuto uomo. Come può essere? Non è dubitare, è solo come è possibile? Quindi, Nicodemo non mostra un cuore incredulo. Vediamo un uomo che crede a quello che Gesù dichiara, ma sta avendo difficoltà a capire come è possibile. Gesù lo riprende in un certo senso dolcemente, aiutandolo a capire che i capi religiosi erano convinti di avere grande conoscenza, ma in realtà non capivano le cose basilari. Il fatto che Gesù dice: noi sappiamo e testimoniamo. Allora, potrebbe essere solo un modo di parlare di sé, che sarebbe giusto. Oppure potrebbe dire noi quello che i profeti hanno detto, che io ho ispirato nei secoli. Potrebbe comprendere anche Giovanni Battista. Però in qualche modo noi sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto. E poi, ma voi, non Nicodemo, ma voi giudei come classe, come gruppo di uomini, non accettate la nostra testimonianza. Solo per chiarire, i giudei, i capi, quando Gesù aveva liberato il Tempio da questi mercanti, sono venuti con: quale segno ci fai per mostrarci che hai autorità? Loro credevano la testimonianza di Gesù? No. Nicodemo credeva la testimonianza di Gesù? Cosa è detto all'inizio? Sappiamo che tu sei da Dio. Sappiamo che Dio è con te. Sappiamo che tu sei da Dio. Nicodemo credeva la testimonianza di Gesù. Certo. Nicodemo accettava la testimonianza di Gesù. Quindi, quando dice voi, non è tu, Nicodemo, voi giudei, soprattutto voi guide, ma tu, e questo anche per far pensare a Nicodemo, vedo la grazia di Cristo qui. Tu appartieni a un gruppo che non mi accetta. Cosa ne farai? E cosa ha fatto Nicodemo? Lui ha detto: io accetto. Noi vediamo in Giovanni 7 e Giovanni 19. Tu vieni da un gruppo che non accetta la mia testimonianza, ma io dico la verità. Cosa farai? E Nicodemo: io accetto. E vediamo questo. Grazie a Dio. Come grandi dottori di Israele, come grandi conoscitori della Bibbia, Nicodemo avrebbe dovuto capire le profezie che già parlavano della nuova nascita. Per esempio, vi leggo Geremia 31, 33. Dio che parla. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore, ed io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Farò un'opera nel loro cuore, un'opera che non aveva fatto nell'Antico Testamento, nello stesso modo, dopo quei giorni. Ezechiele 11:19, ed io darò loro un altro cuore e metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò via dalla loro carne il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne. E poi Ezechiele 36:25-27. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri, vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Anche qua, per mezzo dello spirito, Dio parla di dare un cuore nuovo. Questa è una nuova vita. Questo è dare una vita che non c'era, di mettere il mio spirito dentro di voi. Questo non è che voi diventate più bravi, più ubbidienti, no. Io vi do una nuova vita. Allora, Nicodemo conosceva queste profezie, ma Nicodemo non aveva capito. Avrebbe dovuto, non ha capito, ma adesso comincia a capire. E di nuovo il problema è che avevano i loro concetti, che erano concetti in cui loro avevano merito davanti a Dio. Ma Dio sa che io sono fedele, Dio sa questo. Quello che ostacola gli uomini oggi da ricevere Cristo e la nuova nascita non è che le verità sono difficili, è che accettare le verità richiede umiltà. Richiede umiltà, e questo è quello che manca. L'orgoglio umano non vuole umiliarsi ad accettare quello che Dio dichiara. Non vuole riconoscere, io non ho alcun merito davanti a Dio. Sono malvagio nel mio intimo del mio cuore, sono malvagio. Non vogliamo ammettere quello. No, non faccio come dovrei fare, però Dio sa che cerco di fare del bene. Vogliamo vederci buoni. E per questo non accettiamo quello che Dio dichiara. Noi dobbiamo sempre chiedere, anche se siamo salvati, ma io accetto quello che Dio dichiara? Tutto? Accetto tutto umilmente? O ci sono insegnamenti che non mi vanno? E quindi, ma no, non è così, ma lo dico perché vedo veramente o perché non voglio accettare quello? Che cuore abbiamo noi davanti a Dio? Possiamo scusarci? Ah, ma io non capisco. E spesso può essere una scusa perché non vogliamo accettare. Prego che possiamo capire questo per umiliarci e accettare tutto quello che Dio ci dichiara. Quindi la grande domanda a cui Gesù ci dà la risposta in questo brano è: come può un uomo, una persona, essere salvato? Tante persone dicono, ma Dio sa, Lui conosce il mio cuore. Lui sa che sono sincero. Lui sa che cerco di non fare del male. Lui cerca che sono una persona buona. Io pratico fedelmente la mia religione. E tante persone per questi motivi credono di essere salvati, ma non sono salvati. Se ci fosse stato un uomo che poteva essere salvato perché era un uomo buono, che seguiva Dio sinceramente, sarebbe stato Nicodemo. Si vede che era un capo con un cuore umile, che non era come tanti degli altri. Quindi questo uomo umanamente avrebbe avuto la salvezza, ma Gesù spiega a lui dicendo no, tu hai bisogno della nuova nascita. Tutto quello che sei non ti salva. E se non salvava lui, non salverebbe nessuno di noi. Allora, la salvezza non arriva per buone opere o perché uno cerca di ubbidire o perché ha fatto qualche rito o sacramento. La salvezza arriva solo quando uno riconosce di non essere salvato. Primo passo. E che non può arrivare alla salvezza. Secondo passo. E poi vede in Gesù Cristo il Signore e Salvatore. E si aggrappa a Lui, a quello che ha fatto sulla croce. Questo è il messaggio di Gesù. A Nicodemo e a noi. E questo è il messaggio che dobbiamo proclamare. Noi viviamo in una società dove la grande maggioranza delle persone pensa di essere salvato. Pensa che Dio sarà misericordioso. Quante persone mi hanno detto, ma Dio sarà misericordioso? Dio è misericordioso oggi, non sarà misericordioso al giudizio. Al giudizio non c'è misericordia, c'è misericordia oggi. Gesù ha salvato Nicodemo, ma era un uomo buono. Ha mai salvato qualche grande peccatore? Ah, certo, prostitute, pubblicani, tanti sono stati salvati. Gesù salva peccatori. E quindi una persona che non vuole riconoscere quanto è peccatore non può essere salvato. Ricordiamo questo, proclamiamo questo, proclamiamo con fede, con coraggio, con chiarezza il messaggio del giudizio, il peccato e la giustizia solo in Cristo. E ricordiamo di non filtrare la parola di Dio. Prendiamo quello che è scritto. Prendiamo quello che è scritto, anche se è difficile capire o difficile accettare. Se Dio mi comanda e per me non è difficile. Se Dio comanda ad un marito di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, se ha una moglie che è ribelle, è malvagia, sarebbe difficile, certo, ma non devi credere che il comandamento sia sbagliato. E se Dio comanda una moglie di essere sottomessa, non deve, ma questo è difficile, non è giusto, perché lui non è un buon marito. Dio sapeva quello che ha dato il comandamento. Due esempi. Ci comanda a pagare le tasse. Ci comanda tante cose che nel mondo di oggi possono essere visti come esagerati. No, non sono esagerati, sono la via di Dio. Non interpretiamo la parola di Dio tramite filtri nostri. Accettiamo quello che Dio dice e proclamiamo l'Evangelo ad un mondo che ha bisogno della salvezza. Preghiamo. Padre nostro, dobbiamo proclamare l'Evangelo. Ma dobbiamo proclamare l'Evangelo perché l'Evangelo ha raggiunto noi. E vogliamo ringraziarti per la salvezza. Vogliamo ringraziarti per un Salvatore che ha lasciato la gloria per venire in terra. Vogliamo ringraziarti per Gesù Cristo. Vogliamo ringraziarti per lo Spirito Santo. Gesù, e nella Bibbia nessuno cerca Dio. Nessuno cerca Dio. Tu attiri. Gesù dice, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Oh Padre, grazie per la salvezza. Grazie che ci hai attirato. Grazie che ci hai aperto gli occhi. Grazie per l'opera dello Spirito Santo in noi. Concedici porte aperte. Concedici ad avere i cuori zelanti a voler proclamarti. Padre, ti prego. Questa è l'unica cosa che rende la vita una vita di valore. Quando viviamo per la tua gloria. Quindi ti prego che possiamo avere fede e non avere timore degli uomini. Padre, mostraci se ci sono campi nella vita in cui prendiamo la tua parola e lo leggiamo con un filtro per non accettare quello che tu dichiari. Se questo è il caso, mostraci questo peccato che possiamo confessarlo e prenderti alla tua parola. Ti prego questo, ringraziandoti per il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Dacci porte aperte a proclamarlo ad altri. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org. o www.veravita.org. che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.